L Radio presenta
Spazio Tennis.
Per il tennis italiano storico questo incontro.
Match point Nadal.
Oh. Ancora il passante.
Palla corta.
Rovescio in diagonale.
Il dritto di Nadal. Pioggia di circoletti rossi.
In studio Alessandro Nicegorod.
Bentrovati a questa nuova puntata di Spazio Tennis. Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Spazio Tennis dal nuovo conduttore Fabio Colangelo.
Ecco, io qui vorrei intromettermi se è possibile, perché abbiamo insomma invitato il dottore dello Scofield Corner qui con noi, però insomma ci teniamo, ecco, insomma, a far parte anche noi di questa puntata, quindi saluto anch'io, quindi un saluto ad Alessandro Nicegorozev. Accanto a me, come sempre, alla mia sinistra, Nicola Corrente.
Buonasera Fabio, buonasera Alessandro e buonasera Enrico Sellan.
Enrico Sellan, presentato da Nicola Corrente, mi toglie anche lui il lavoro oggi, proprio. Sì, chiediamo a Enrico di avvicinarsi un po' anche con la sedia, perché siamo in quattro, quindi c'è un po' di spazio ancora per noi. Eccoci qui. Fabio, io ti ripresento, visto che hai pensato bene di introdurre la trasmissione tu. Fabio Colangelo, buonasera e ben trovato negli studi di Nuova Spazio Radio, finalmente.
Ciao Ale, ciao Nick, buonasera a tutti, grazie mille per questo invito.
Antonio Romano in cabina di regia, la voce di Fabio dal vivo è diversa in radio, hai sentito?
Sì, 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 assolutamente, è super presente.
Parleremo di tantissimi argomenti quest'oggi, parleremo di Serie A evidentemente, la vittoria di Viterbo nella Serie A femminile, la vittoria quest'oggi 3-1 contro Vicenza, la Zetkowska che ha portato in vantaggio Vicenza con la Garbinze 2-6-4, poi la Floris aveva rimesso le cose a posto pareggiando 1-1, superando la Remondina 6-2-6-4, poi Schiavone e Brianti 6-4-7-5 e poi il doppio Garbin e Schiavone che hanno superato Brianti Zetkowska 6-4-5-7-10-8. Un punteggio che ricorda anche un doppio giocato quest'oggi a Roma dalla coppia Sellan Corrente, che ha superato, ahimè, ai noi, Colangelo Nicegorozev 11-9 al match tie break. Potevamo fare di più.
Sì, tralasciamo ogni commento su questo doppio, che è meglio, grazie.
Nicola, se vuoi dire qualcosa ti è concesso, visto che hai vinto una casa.
Sì, beh, il fatto che Fabio Colangelo non riesca più a rispondere alle prime di Corrente vuol dire che probabilmente bisogna mettersi sotto di nuovo con l'allenamento.
Allora, noi vogliamo parlare di tanti argomenti, abbiamo detto Serie A evidentemente, poi avremo i collegamenti con Andrea Seppi, numero 1 d'Italia, che fa parte ovviamente di Capri, che sfiderà domani nella finale la Serie A maschile Bassano, e sentiremo quindi anche Francesco Aldi, poi avremo Marco Crugnola in collegamento con noi, 226 delle ultime classifiche ATP, ci faremo raccontare un po' la sua stagione 2009 in vista evidentemente della stagione 2010 e quindi della trasferta australiana, presumibilmente, immagino che Marco Fabio andrà al 99,9% in Australia, credo, no?
Sì, sì, mi risulta che Marco si stia allenando per preparare la trasferta australiana al meglio. Non ha ancora deciso i tornei da giocare prima degli Australian Open, ma sicuramente si recherà ancora in Australia.
Il sito spaziotennis.com, che viaggia ovviamente di pari passo a questa trasmissione, ha da poco una nuova rubrica dedicata ai genitori e figli, che nel tennis insomma è un argomento abbastanza delicato, quindi ne parleremo anche con Enrico, che insomma si trova tutti i giorni a allenare ragazzi di varie età, dai piccolissimi fino agli agonisti, fino ai ragazzi anche più grandi, ed è proprio questo secondo me l'argomento da cui iniziare, perché io vorrei chiedere a te, Enrico, intanto di raccontarci un po' prima di parlare ai genitori e figli, un po' la tua storia, quindi un po' la tua carriera, come sei diventato prima giocatore, poi allenatore, e a questo punto anche i problemi genitori e figli, che se li hai avuti anche te quando eri ragazzo.
Li ho avuti, ecco. Come tutti quanti li ho avuti anch'io. Io nasco al Canotti di Roma, quando avevo 15 anni sono andato alla corte di Bruno Orecchio e lì sono rimasto praticamente per sempre. Classifica massima mia italiana è stato B2, delle vecchie classifiche, non so adesso se i nuovi ragazzi capiscono cos'è un B2 di una volta. E a livello mondiale sono stato 811, mi riporta l'ATP, anche se sono stato qualcosa in meno, è un qualcosina più alto, ma l'ATP riporta 811 e 500 qualcosa in doppio. E ho giocato fino all'età di 21-22 anni. Poi ho deciso di fare la scuola maestri, ho iniziato a lavorare e da lì piano piano i tornei sono venuti un pochino meno e adesso non ce ne sono proprio più.
Però ecco, insomma, la tua carriera allenatore anche da sparring riguarda anche delle collaborazioni abbastanza importanti.
Sì,
quindi...
sì, a parte ho collaborato per diversi anni con Foro Italico, quindi ho giocato con... Fortunato io, ho giocato con Edberg, con Muster, con Washington, insomma, gente che giocava bene a tennis. E poi ho seguito Monica Seles quando era la numero uno del mondo per 6 mesi nel 92, praticamente subito dopo Roma, quindi da Roland Garros fino a fine settembre, inizio settembre.
Beh, insomma, anche a livello professionale penso che collaborare con la Seles sia stata una cosa veramente importante.
Sì, mi ha aperto, cioè, insomma, mi ha aperto la strada per i grandi tornei. Essere a Roland Garros, a Wimbledon, e giocare lì e vedere anche tutti gli altri campioni che giocano, insomma, è un gran pregio.
E poi magari qualche aneddoto lo raccontiamo, perché sono davvero interessanti. Ecco, io volevo iniziare proprio dal rapporto genitori figli, perché tu appunto alleni ragazzi anche molto piccoli, mini tennis e quant'altro, poi SAT, agonismo e quant'altro. E qual è la difficoltà nel rapportarsi voi maestri con i genitori, che spesso un po' vogliono vivere la loro vita ancora il figlio che fa il tennista, in un certo senso, no?
Hai detto benissimo, ripongono le proprie aspirazioni o frustrazioni nei figli. C'è da dire anche sicuramente che il mestiere di genitori non deve essere facile. Io non ho bambini, quindi non posso pronunciarmi, ma sicuramente non è facile. C'è chi è molto presente, forse anche troppo, e c'è chi invece è troppo assente, è un male, sono tutti e due dei mali, insomma. Non è facile avere il giusto equilibrio, quindi seguire il proprio figlio con distacco, ma seguirlo lo stesso, insomma, immagino che non sia semplice. È ovvio, per noi maestri spesso, non dico che sono un intralcio, ma insomma ci vanno molto vicino.
Sì, tra l'altro sta annuendo Fabio, quindi vorrei anche il tuo parere, visto che insomma la tua carriera probabilmente riguarderà anche l'allenatore di tennis.
Ma sì, guarda, io per fortuna ho avuto dei genitori molto che mi hanno lasciato molto tranquillo nella mia crescita e nella mia carriera, però ho avuto tantissimi esempi di miei colleghi che sono stati frenati in modo anche eccessivo dai genitori, che erano troppo, come appunto ha detto Enrico, troppo presenti e si trovavano a voler vivere troppo da vicino la vita del figlio, e tanti di questi ragazzi si sono trovati a dover smettere molto presto perché stressati eccessivamente dai genitori. Quindi è un problema che reale e grosso per la crescita di tantissimi ragazzi che potrebbero anche giocare molto bene a tennis, ma sono frenati dai genitori.
Nel blog che sta sul sito spaziotennis.com intervengono genitori ovviamente di ragazzi molto giovani e anche genitori di ragazzi affermati, e c'è una frase che volevo riportare anche per chiedere a te Enrico e anche a te Fabio, di Giorgio Errani, il padre di Sara Errani, che dice che la cosa fondamentale comunque sia rimane la passione. Quando si vede la passione negli occhi del proprio figlio, allora vuol dire che bisogna lavorare e spingere verso questa direzione. Però il discorso è difficile capire anche quando arriva questa passione, forse, cioè capire veramente se stanno giocando perché è la cosa più bella per loro o se perché è la cosa più bella per il genitore.
Molto difficile. Ho avuto purtroppo esempi di ragazzi che giocavano per la passione dei genitori, non proprio per la passione propria, però a una certa età si fanno i conti con queste cose e a quel punto non diventa più un divertimento, non ti piace più giocare e i risultati si vedono, nel senso o si smette di giocare a tennis o continui ma in maniera molto trasandata. È una selezione naturale.
Eh sì, tra l'altro penso tu sia d'accordo, continua a annuire Fabio, quindi io voglio anche il suo parere.
D'accordissimo, d'accordissimo con Enrico, ha ragione. Quando è successo anche a me, quando arrivi a una certa età capisci che veramente sei tu veramente che vuoi giocare a tennis e non sei più magari spinto da questa voglia dei genitori. Alla fine, se il ragazzo, il bambino, il ragazzo non ha voglia, la passione dei genitori conta fino a un certo punto.
E anche perché, insomma, è dispendioso non solo economicamente tanto, ma anche a livello di fatica proprio mentale per i genitori, visto che per far giocare il proprio ragazzino a un certo livello bisogna girare tanto, Italia, anche l'estero, anche quando sei molto piccoli. Quindi immagino anche da questo punto di vista, non so se hai avuto a che fare anche con queste problematiche, immagino di sì.
Sì, purtroppo sì, nel senso, io in prima persona, io praticamente ho dovuto smettere di giocare a livello internazionale perché il budget non me lo poteva più permettere, ma anche adesso vedo dei ragazzi, anche buonini, che devono appunto affrontare, genitori che devono affrontare delle spese enormi, e se non si ha uno sponsor o conoscenze che possono comunque sia dare un aiuto, diventa molto difficile confrontarsi con altri ragazzi della stessa età magari in Europa o quant'altro, insomma.
Sì, questo è l'argomento che abbiamo trattato anche con Fabio, e tra l'altro c'è un pezzo molto interessante che già ha avuto moltissimi commenti su spaziotennis.com, proprio di Fabio nel suo Scofield's Corner sull'elemento appunto soldi, guadagni nel tennis e possibilità appunto di mantenersi proprio con questo sport / lavoro. Ma sono arrivate un sacco di domande per te, Enrico, quindi preparati.
Sì, dal sito
spaziotennis.
La prima della fa Marco Mazzoni. Allora, parlando con diversi tecnici che si occupano di giovani promesse sui 10-12 anni, c'è una netta divisione tra chi crede che per crescere si debba da subito viaggiare, correre ai Tennis Europe con dure trasferte eccetera, e chi invece pensa che bisogna fino ai 14 costruire bene la tecnica a casa e solo quando si è pronti correre ai duri tornei e non necessariamente all'estero. Come la vedi?
Come dicevano i latini, in medio stat virtus. La verità è sempre nel mezzo, dipende chi è il ragazzo, che potenzialità ha il ragazzo. È ovvio che troppo viaggiare quando si è troppo giovani non è sicuramente una cosa positiva, soprattutto se si viaggia solo con il maestro o solo con il coach. Cioè, anche il bambino ha bisogno della figura paterna o materna, insomma di un genitore che l'accompagna, e quindi le spese si triplicano a quel punto. Però io sono dell'idea di appena possibile, insomma, comunque sia di fargli fare delle esperienze all'estero o con altri ragazzi coetanei che giocano all'estero. Per me è sempre una cosa positiva, sono esperienze di vita, si vedono nuovi posti, si esce fuori dal circoletto proprio dove si gioca tutti i giorni, dove magari sei il più bravino e quindi vieni servito e riverito e vai a scontrarti con la dura realtà di quello che si alza alle 6 di mattina e si allena, insomma, certo. Anche se ha 13 anni o 14 anni.
Tu Fabio hai girato molto da piccolo?
Ma ti dirò, io fino a considera che i miei genitori, mio papà è stato un insegnante fino all'anno scorso e mia mamma ha lavorato nella scuola anche lei fino all'anno scorso, quindi per loro la scuola era la priorità. Io riuscivo ad allenarmi quasi tutti i giorni, ma non ho mai girato eccessivamente per tornei. Considera che la mia attività junior under 18 addirittura, che è quella che comunque fanno tutti, si riduce al solo torneo del Bonfiglio a Milano, perché era il circolo dove mi allenavo, il Tennis Milano, perché era un quarto d'ora da casa. Ho giocato solo una volta al torneo di Firenze perché mi sembra fosse la settimana di Pasqua, qualcosa del genere. Quindi io non ho avuto queste esperienze, ma onestamente non rimpiango questa scelta.
Perché di viaggi ne hai fatti parecchi dopo, quindi insomma ti sei rifatto subito.
Esatto, no, Enrico dice bene, sarebbe importante per tanti ragazzini, soprattutto quelli più bravi, come dice lui, andarsi a confrontare con altre realtà e capire che non sono poi magari così bravi come credono, perché tante volte mi è capitato di vedere dei ragazzi che pensavano di essere tra virgolette dei fenomeni, perché nel loro circolo, magari nella loro regione o anche magari in Italia non lasciavano scampo a nessuno, e poi quando si sono scontrati con la realtà vera del tennis si sono trovati a dover fronteggiare delle delusioni eccessive e tanti hanno anche dovuto quasi smettere per questo motivo.
Eh sì, tra l'altro appunto non sono così indicativi poi molti tornei giovanili. Forse, chiedo a Enrico, nel femminile, visto la maturazione delle ragazze, già quelli under di tornei cominciano ad avere un certo valore.
Sì, infatti, diciamo, a livello femminile si comincia a viaggiare un po' più presto. Sicuramente i ragazzini di 12 anni le vedi già autosufficienti e viaggiano da sole, non dico da sole, ma insomma che al circolo stanno da sole, si organizzano per gli allenamenti e tutto quanto. Nei maschietti è un pochino più difficile.
E questo potrebbe spiegare anche alcuni risultati dei nostri tennisti e tenniste. Nicola.
Un'altra domanda sempre da Marco Mazzoni. Dove oggi i nostri giovani sono più carenti dei loro coetanei stranieri? È solo un discorso di motivazione oppure non sono per nulla diversi o peggiori, ma si lavora solo male su di loro e quindi arrivano di meno?
Per me?
Sì. Quelle difficili sono tutte per te.
È una bella domanda questa. Secondo me non si lavora male, perché a livello medio il ragazzo italiano, parliamo immagino di under 14, primi anni under 16, insomma non ancora professionisti, e, si lavora bene perché, ripeto, a livello medio in Europa, almeno io per quanto ho girato io, ho visto che non siamo assolutamente messi male. Sicuramente c'è una differenza di cultura fra gli altri paesi e il nostro che è l'Italia, ma già a partire dalle scuole che non favoriscono molto lo sport giovanile, anzi
il tennis poi proprio non esiste nelle scuole,
spesso tagliano le gambe questi ragazzi e vorrebbero allenarsi, vorrebbero viaggiare un pochino di più. In Europa io ho visto negli altri paesi la cultura è differente, perché la scuola aiuta proprio chi fa uno sport a un certo livello. E sai, quello già è una bella differenza. E poi, essendo proprio un discorso secondo me culturale, il ragazzo che va a allenarsi, un ragazzo europeo che si va a allenare, lo fa con una certa serietà, con una certa disciplina. L'italiano siamo ancora un po' rimasti al fatto che prima cosa si deve divertire, e questo è anche un po' legato al fatto che veniamo da un periodo dove c'era un po' di carenza di iscritti nelle scuole tennis, quindi questi ragazzini facciamoli divertire così il prossimo anno tornano. Probabilmente sto dicendo delle cose non politicamente molto corrette, però,
no, però è interessante invece.
Si devono divertire così il prossimo anno tornano, lo racconto a un amichetto che verrà anche lui a giocare a tennis l'anno dopo, e quindi siamo rimasti un po' legati al fatto che si devono divertire più che lavorare seriamente. Negli altri paesi ho visto che il lavoro fatto non è qualitativamente migliore, ma è fatto un pochino più seriamente, soprattutto da chi lo riceve il lavoro, dal ragazzo e non da maestri. Io credo che la nostra categoria di maestri qui in Italia sia molto, molto, molto buona, Fabio. Come qualità.
D'accordissimo con Enrico. Il discorso che ha fatto della scuola, secondo me, è importantissimo, che la scuola italiana non aiuta per niente chi fa sport in generale, chi gioca a tennis, ma tende addirittura a penalizzarlo. Mi ricordo episodi anch'io di quando andavo a scuola, soprattutto alle scuole superiori, quando ho iniziato a prendere il tennis in modo più serio, tanti episodi in cui una mia assenza dovuta magari a un torneo, piuttosto che qualche volta che non ero ben preparato perché mi ero allenato troppo durante la giornata, venissero sempre penalizzate. Io non chiedevo un trattamento di favore, però mi accorgevo che ero penalizzato da questa cosa, non ero, diciamo, trattato come gli altri, quindi questo è un fatto molto importante, perché come giustamente ha detto Enrico, negli altri paesi invece chi riesce bene nello sport viene aiutato più possibile.
Adesso c'è una domanda che faremo entrambi, che secondo me rispecchia quello che hai appena detto Enrico, perché proprio il fatto del divertitevi così tornate, prego.
Allora, una lacuna storica dei nostri tennisti, sia maschile che femminile, è prepararli troppo poco sul servizio rispetto ai loro coetanei stranieri. Visto che il servizio è ormai un colpo decisivo, cosa ne pensate?
Visto che il servizio è anche il colpo più noioso da allenare.
Esattamente, ecco, ritorniamo al discorso di prima. Ovviamente i servizi sul servizio non se ne fa mai abbastanza, sicuramente, e è ancora più importante, a mio modo di vedere, la risposta al servizio, che si fa ancora meno del servizio. Il colpo del tennis moderno è più la risposta che il servizio stesso. Sicuramente si lavora poco perché, come dicevi giustamente tu Alessandro, è noioso e porta via tanto tempo e si preferisce fare, cioè puntare su qualcos'altro, insomma, il servizio si fa quel minimo necessario per servire. Effettivamente è un discorso dove noi maestri dovremmo dovremmo affrontare con più energia e proporlo magari in maniera, dovremmo essere noi a proporlo in maniera più divertente. Non è facile, perché adesso sì, non mi vengono in mente nessun divertimento nel fare il servizio da solo il 7 gennaio alle 6 di pomeriggio, però insomma dovremmo giostrare noi la situazione.
Fabio.
D'accordissimo con chi ha fatto questa domanda. Ti dico, io quando ancora giocavo, quando ancora facevo tornei, mi accorgevo proprio di questa lacuna che abbiamo noi giocatori italiani e devo dirti anche i giocatori spagnoli. Siamo, secondo me, le due nazioni che servono peggio, se così si può dire. Loro però hanno altre caratteristiche che noi purtroppo nei nostri giocatori non abbiamo, però io mi ricordo che ripetevo sempre con i miei amici, i miei colleghi: il giorno che inizierò a insegnare farò fare 20 ore di servizio al giorno, perché lo alleniamo poco. Io l'ho sempre allenato poco, nessuno lo allena tanto. Io, girando i tornei, vedevo tanti giocatori che magari a una certa ora del pomeriggio prendevano il cartone delle palline usate dell'allenamento, se lo facevano prestare, andavano sul campo e facevano delle mezz'ore, delle ore di solo servizio, cosa che, a parte Flavio Cipolla, io non ho mai visto fare nessun giocatore italiano, onestamente. E un altro problema,
se ne è abbastanza bisogno,
esatto, no, e poi un altro problema è che, secondo me, nell'allenamento dei giocatori e nella lezione dei bambini, il servizio viene fatto alla fine. Si allena il diritto, il rovescio, si fa il cesto, l'esercitazione, e alla fine c'è il servizio. Quindi tante volte non viene allenato poco, perché magari si è perso tempo nel corso dell'ora a dare comunque delle spiegazioni tecniche sui colpi, a spiegare gli esercizi, a parlare di cose inerenti all'allenamento. E anche quando magari gli viene dedicato il giusto tempo, essendo l'ultima cosa dell'allenamento, viene presa, non so come dire, un pochino più alla leggera. Tanto ormai l'ora è finita, mancano 10 minuti, quando iniziamo a fare i punti, quindi magari si serve solo mezzo cesto, perché poi almeno 5 minuti alla fine per fare quei due punti, appunto per far divertire i bambini, vengono fatti. Secondo me andrebbe messo all'inizio, alcune volte andrebbe messo all'inizio allenamento.
Sì, anche perché io a questo punto faccio, diciamo, così l'avvocato del diavolo, parlo dal punto di vista del genitore, che potrebbe dire anche il maestro, nel momento in cui sta finendo l'ora e si serve, magari fa, è anche un po' meno concentrato in alcuni casi, no? Questo potrebbe essere.
C'è da dire anche che il servizio, adesso magari noi che siamo alti 1,90 ci divertiamo anche a farlo e a provare a fare ace o quant'altro. Il bambino di 13 anni che è alto come la rete, non è che per lui non è così divertente servire, certo, per tirare la palla di là, pensando che fra 10 anni sarà alto 1,90 e potrà tirare forte anche lui.
Sì, sottolineiamo che 1,90 sono Enrico Sellani, Fabio Colangelo, non Nicola Guardia.